quando sono le 9.02, rientriamo in onda. Oggi è sabato ed è 4 gennaio. Buongiorno a tutti e a tutti, e questa è la rassegna stampa. Saluto chi è di fronte a me. Buongiorno. E grazie a tutte e a tutti per, insomma, siamo di nuovo qua per questa rassegna di oggi sabato. Prima della rassegna partiamo con ricordare gli appuntamenti di oggi, e ci anticipiamo anche per gli appuntamenti di lunedì 6 gennaio. Partiamo con oggi, questa mattina in realtà alle 11.30, c'è un appuntamento importante a Viale Guido Baccelli per chiedere lo stop alla collaborazione tra l'ANP e Israele, stop al genocidio, stop all'assedio di Jenin e solidarietà alla resistenza. Il presidio è appunto convocato per oggi alle 11.30 e ricordo l'indirizzo: Viale Guido Baccelli 10 a Roma, e ci sarà anche una conferenza stampa, quindi invitiamo tutte e tutti a partecipare. Un altro appuntamento importante anche, insomma, in virtù di quanto accaduto la notte di Capodanno e poi venuto fuori anche nei quotidiani di ieri, c'è anche una corrispondenza che più tardi faremo con il giornalista Simone Aliva, che proprio ieri sul Domani, il quotidiano Domani, ha parlato dell'aggressione verso una coppia gay avvenuta a Malatesta. Quindi l'appuntamento è stato dato per oggi alle ore 17 in piazza Malatesta. Con i nostri corpi, i nostri desideri, baciandoci e amandoci fortissimo insieme, quindi contro la violenza. L'appuntamento, ripeto, è alle ore 17 a Piazza Malatesta, e più tardi appunto parleremo anche di quanto avvenuto e ci faremo, insomma, raccontare un pochino da chi ne ha scritto appunto ieri. L'ultimo appuntamento, che però è per lunedì 6 gennaio, Stop Bombing Gaza Free Palestine, è un appuntamento, la Befana in bicicletta 2025. L'appuntamento è, se non sbaglio, di fronte
alle 10 si parte.
Alle 10 si parte.
Allora, io leggo quello che c'è scritto qua: Isola Pedonale, biblioteca, davanti alla biblioteca Via del Pigneto 22. Si andrà poi verso la scuola Toti, si passerà a piazza Nuccitelli, la Befana para i rigori al campetto Pigneto Team, cioè il Pigneto, quindi ci sarà anche, immagino, una partita, la colazione nella tana dei Cuccioli, poi si passerà per piazza De Condottiere per finire poi al Parco delle Energie, dove a partire dalle ore 13 ci sarà il pranzo sociale per i bambini e le bambine, offre la Befana al centro sociale ex SNIA Viscosa. Poi alle 14 ci sarà Capitan Calamaio come tutti gli anni, la Skitchen in concerto, la ciclotombola, la calza della pignatta e il falò.
Perfetto, quindi ecco, o con la bicicletta, diciamo, lungo il percorso, altrimenti poi
anche a piedi si potrà andare, insomma, la consueta appuntamento della Befana al Pigneto, che ricordiamo quest'anno il centro sociale occupato e gestito ex SNIA Viscosa devolverà l'incasso, la sottoscrizione a favore di Gazzella Ollus, quindi che verrà portato a Gaza, in particolare per i bambini e le bambine. Quindi per la Befana si parte dalle 10 all'isola pedonale, alla biblioteca Via del Pigneto 22, questo per quanto riguarda la Befana al Pigneto.
Perfetto, quindi adesso, dopo aver ricordato gli appuntamenti, partiamo con la sigla e con la rassegna stampa.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Oh.
87.9 Radio Onda Rossa, quindi andiamo ad iniziare la rassegna stampa di questa mattina, ricordandovi che nel corso della mattinata andremo a seguire comunque la conferenza stampa organizzata davanti alla sede della NP per andare a chiedere chiarimenti su quanto è successo a Jenin, in particolare da parte dell'autorità nazionale palestinese nei confronti di forme di repressione nei confronti dei palestinesi. E poi andremo a parlare, appunto, come si diceva nell'agenda, dell'appuntamento di oggi pomeriggio alle 17 a Malatesta, perché ci sarà un corteo anche oggi pomeriggio a Malatesta per l'aggressione omofoba che c'è stata a Capodanno. E i giornali che andiamo a leggere oggi, in particolare io ho il Manifesto e il Sole 24 Ore. Aprirei con il Manifesto, che mette una foto della prima ministra Meloni con Nordio. L'ultima parola, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, incontro teso a Teheran con l'ambasciatrice italiana. L'Iran lamenta l'arresto di Abedini e si irrigidisce. I genitori di Cecilia Sala chiedono il silenzio stampa. La liberazione della giornalista resta legata a quella dell'ingegnere iraniano. La scelta spetta al governo. Ieri sui giornali, ieri non c'è stata la rassegna stampa in radio, per cui un po' riassumendo, sono stati negati i domiciliari all'ingegnere Abedini, ricordiamo, arrestato su mandato, su richiesta degli Stati Uniti d'America, per essere uno che fa droni fondamentalmente, evidentemente uno bravo, ma non ci sono appunto capi d'accusa, non ci sono, insomma, al momento non c'è nessun procedimento penale, ma semplicemente un fermo in aeroporto su richiesta degli Stati Uniti d'America, un po' come c'è stato, non so se l'hai visto, a Fiumicino, perché in questo weekend gli aeroporti sono stati al centro dell'attenzione dei media. Il calciatore che se giocava col Belgio, che doveva andare a giocare a Tel Aviv, l'hanno preso, pistato come l'uva e fatto scendere a Fiumicino. Questo, insomma, è successo nel weekend, perché Tel Aviv lo considerava una persona non gradita, un giocatore della quindi diciamo nero, perché poi fondamentalmente questo va sempre sottolineato. Quindi questo succede negli aeroporti, è successo in questi giorni negli aeroporti italiani, evidentemente dopo la richiesta dei genitori di Cecilia Sala ieri del silenzio, oggi appunto il Manifesto intitola l'ultima parola. Riguardo, insomma, appunto, poi c'è stata tanta polemica in questi giorni sui giornali per quanto riguarda la questione dei giornalisti. Ieri addirittura Travaglio in un editoriale parlava, insomma, aveva fatto, insomma, un lungo editoriale sulla questione dei semilibertà di stampa, su quale fossero poi le parole spese dai giornalisti italiani riguardo alla vera libertà di stampa, no? E di quanti, insomma, ricordando, questo lo voglio ricordare, non soltanto, insomma, 6 mesi fa Julian Assange fu costretto dagli Stati Uniti a patteggiare una pena per evitare 170 anni di galera e riavere la libertà dopo 12 anni trascorsi fra una stanzetta d'ambasciata e un carcere di massima sicurezza a Londra. Questo lo leggo, insomma, dall'editoriale ieri di Travaglio sul Fatto Quotidiano. La colpa era aver pubblicato notizie e documenti veri, dunque sgraditi agli USA e ai suoi complici che lo accusavano di spionaggio. Ma poi, insomma, oltre a questo, ci ricorda ieri Travaglio nel suo editoriale, negli ultimi 15 mesi Israele ha eliminato ben 138 giornalisti fra Gaza, Cisgiordania e Libano, oltre la metà di tutti quelli assassinati nel mondo. In Ucraina in 3 anni ne sono stati ammazzati 21. Gli ultimi 5 palestinesi erano su un furgone di fronte all'ospedale Al-Awda, in un campo profughi della striscia di Gaza, con la scritta "Press" grande come una casa. L'IDF li ha fatti saltare in aria spacciandoli per cellula terroristica, e nessun giornale italiano, a parte un paio, dice Il Fatto, ha ritenuto la notizia degna della prima pagina. E niente, poi vabbè, si parla, appunto, finisce l'editoriale e poi c'è l'arresto di Cecilia Sala a Teheran, e per fortuna l'amore per la stampa libera è risbocciata ovunque, furbi et orbi. Questo, insomma, per perché ieri non abbiamo fatto la rassegna stampa, per cui un po' volevo riassumere quelli che sono stati un po' il dibattito sul, in questi giorni, sulla l'arresto prima di Capodanno di Cecilia Sala, avvenuto in un momento in cui gli Stati Uniti avevano deciso di arrestare appunto un ingegnere iraniano, e l'hanno fatto il giorno prima che Cecilia Sala dovesse tornare in Italia, questo, e quindi si è ovviamente parlato non tanto appunto della questione dello scambio e via dicendo. Il Manifesto ci apre appunto l'ultima parola, parla anche di quello che è successo in Sardegna, della presidente Todde dichiarata la decadenza da presidente per irregolarità nelle spese elettorali. Lei va davanti, Alessandra Todde, governatrice della Sardegna del Movimento 5 Stelle, a capo di una coalizione di centrosinistra da febbraio, rischia di decadere dalla carica, così ha deciso il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Cagliari. Il motivo? L'analisi delle spese per la campagna elettorale avrebbe mostrato irregolarità nella rendicontazione e la Corte ha deciso di applicare la sanzione più pesante, quella che prevede la decadenza. Lei si dice serena e afferma di voler impugnare l'atto. Non essendo un provvedimento definitivo, continuerò serenamente a fare il mio lavoro. Il PD si schiera al suo fianco, la destra chiede di tornare al voto, ora la palla passa alla Giunta per l'elezione del Consiglio regionale, che potrebbe decidere di attendere l'esito del ricorso di Todde. Ecco, sempre di Sardegna parla il Manifesto questa mattina, poi l'andremo a leggere, perché si parla del Sulcis, a rischio 420 dipendenti, Sider Alloys verso la chiusura. Dopo il caso Porto Vesme, con 1200 operai che rischiano di perdere il lavoro per il blocco degli impianti deciso da Glencore, scoppia il caso Sider, un'altra delle fabbriche del polo metallurgico del Sulcis. Si teme che anche questi impianti vengano fermati. Ancora di lavoro sul Manifesto, Stellantis, FIM, un anno nero, il 2025 sarà lo stesso, un vero tracollo, i dati sull'ultimo trimestre del 2024 della produzione di Stellantis delineano il contrario del rilancio prospettato dal nuovo management e dal governo Meloni, e anche la FIM CISL, che era uscita dal tavolo di Urso di due settimane fa con giudizi positivi, oggi ritorna pessimista. Io non posso che, scusate, essere contento che le auto vadano a picco, perché mi sembra che ci sia una sovrapproduzione e un, diciamo così, come si dice, anche un ricatto che l'Italia ha sempre avuto dall'industria automobilistica, e che insomma sarebbe anche giunto il momento uscirne. Usiamo la bicicletta, andiamo a piedi, usiamo soprattutto e facciamo battaglie per un sistema pubblico di trasporto pubblico che funziona, gratuito e che di libero accesso per tutte le persone, e al massimo insomma usiamo lo sharing o comunque dividiamoci i mezzi di locomozione automobilistica in più persone. Uno degli editoriali del Manifesto è a firma di Laura Pennacchi, Trump e Musk 2025, dalla globalizzazione alla messianica tecno-oligarchia. L'anno che arriva ci porta speranze di pace, anche se persistono guerre, rivalità commerciali, drammatici cambiamenti ambientali. Se l'ordine neoliberale sembra al tramonto, non altrettanto può dirsi di vari elementi del neoliberismo. Ed è notizia anche di insomma, sì, c'è un, diciamo così, oltre al Musk, perché anche ieri Tim Cook, l'amministratore delegato di Apple, è sceso in campo dichiarando di voler finanziare l'arrivo di Trump alla Casa Bianca con, non so se un miliardo di dollari, non so che cifre allucinante. Quindi c'è stata evidentemente una tecnoligarchia, come la chiama il Manifesto questa mattina, totalmente schierata con Trump, di cui Musk insomma è sicuramente il massimo esponente, ma non solo, evidentemente anche su un modello di visione del mondo, non soltanto di economico ma anche ben preciso, di cui si parla sempre troppo poco, ma di cui Bannon, di cui insomma, abbiamo parlato dai microfoni di questa radio diverse volte per tutta la questione della certosa di Trisulti, di cui voleva fare un polo insomma della destra estrema in Europa, ma di cui Bannon insomma è anche un grande ideatore e ideologo. Le ultime due notizie da quanto riguarda il manifesto, poi vi leggo il Sole 24 Ore e passo la parola. Israele, coloni senza frontiere anche in Libano a noi. La destra religiosa di Uri Zafon preme per annettere la fascia meridionale del paese dei Cedri. Al confine con la Siria, scontri tra esercito libanese e un gruppo di siriani non ancora identificato. A Gaza, solita mattanza di civili, e in Cisgiordania cresce la tensione tra Hamas e ANP. Poi andremo a leggere gli articoli di Michele Giorgio e Porcello. Ovviamente della Siria si parla sempre meno, della cosiddetta liberazione della Siria, di quello che sta succedendo dentro, però ricordiamo che il prossimo 9 gennaio c'è un presidio a Campo dei Fiori, come tutti gli anni, ricordando le compagne curde di PKK uccise a Parigi ormai diversi anni fa. Le compagne, insomma, appunto, hanno organizzato un presidio a Campo dei Fiori il prossimo 9. Allora, il prossimo 9, che se riesco ve lo vado pure a leggere, vediamo, ecco, per la liberazione delle donne. La liberazione delle donne è il cuore di una Siria democratica. Quindi giovedì 9 gennaio alle 17:30, come ogni anno, appunto, la rete GIN insieme a Rete Kurdistan, a Genealogy e a Non Una di Meno Roma organizzano, e anche a Wiki Onlus ovviamente, organizzano il presidio a Campo dei Fiori. Insomma, tutti gli anni il 9 gennaio si torna e si va a ricordare le compagne uccise a Parigi, di cui non si è mai saputo chi l'abbia fatto. E infine Corea del Sud, Yoon resiste all'arresto, psicodramma a Seul. L'ex presidente destituito dopo il tentato golpe si barrica nella sua residenza e chiama suoi a combattere fino alla fine, mentre il servizio di sicurezza blocca la polizia che vuole eseguire il mandato. Ore drammatiche nella capitale coreana, in allarme anche l'alleato USA che invia Blinken. Quanto ci hanno da fasta americani. E l'ultima notizia che vi volevo leggere, perché è un'ultima ora, è la decisione di quel simpaticone di Biden che non smetterà di fare danni per tutto il tempo che ancora risiede nel suo brutto posto. E Biden vuole vendere a Israele armi per 8 miliardi di dollari. L'amministrazione Biden ha notificato informalmente al Congresso statunitense una proposta di vendita di armi a Israele per un valore di 8 miliardi di dollari. E lo riporta il sito di notizie americano Axios. Va bene, io passerei a te la parola e poi ritorno con il Sole 24 Ore.
E rientriamo quindi adesso di nuovo con le altre prime pagine, sempre, insomma, adesso ci sarà Corriere della Sera, La Stampa, Il Fatto Quotidiano. Partiamo con il Corriere della Sera, e anche qui, diciamo, ci sono diversi temi trattati. Allora, da una parte anche qui c'è un'attenzione anche nelle pagine interne sull'aumento delle bollette per il gas, aumenti del 2,5% in bolletta per il gas, Pichetto alla UE, serve un tetto al prezzo. Insomma, all'interno ci sono anche degli approfondimenti e delle ipotesi, insomma, proposte che vengono fatte poi da altri interventi. C'è poi la questione di Cecilia Sala. Cecilia Sala, insomma, l'appello dei genitori che chiedono in qualche modo, vista la situazione abbastanza tesa e preoccupante, il silenzio stampa. Vado a leggere: l'Iran convoca l'ambasciatrice italiana a Abedini, in cella danneggia le relazioni, e lui: prego per me e Cecilia. La famiglia, appunto, situazione molto preoccupante, chiesto il silenzio stampa. C'è poi la foto del Corriere della Sera dell'incontro tra Al Giolani e la ministra tedesca Baerbock, che però, appunto, viene evidenziato, cioè una sorta di zoom, come appunto non venga stretta la mano alla ministra in quanto donna, e c'è poi un un approfondimento, diciamo, perlomeno delle righe nelle pagine interne. C'è poi anche sempre nella prima pagina del Corriere della Sera un dossier sull'antisemitismo, Italia antisemitismo, casi in aumento e 268.000 post in un anno, l'articolo di Paolo Conti, dossier di un'associazione culturale indipendente 7 ottobre. Questo è quanto viene evidenziato. C'è poi i primi omicidi sul lavoro, due operai morti sul lavoro, riparte la strage di Giusy Fasano a pagina 19. E l'ultimo, insomma, fatto di cronaca invece a Bergamo, l'agguato, l'omicidio, orrore a Bergamo, addetto alla sicurezza di un supermercato accoltellato in centro, l'assassino in fuga. C'è anche un'intervista al fratello della persona tragicamente ammazzata. E queste sono, insomma, queste un pochino la panoramica che il Corriere della Sera offre oggi, diversi temi, alcuni ripresi anche da altri quotidiani. Passiamo poi alla lettura della prima pagina della Stampa. E la Stampa si concentra molto nelle prime quattro pagine, in particolare sulla politica economica e anche, diciamo, a seguito della manovra varata a fine 2024 dal governo attuale. Vado a leggere: gas più costoso per i clienti vulnerabili, l'Italia preme sull'UE, adesso serve un nuovo tetto al prezzo, cosa che poi era stata appunto ripresa anche dal Corriere su questa idea del tetto al prezzo del gas. Crescono tasse e bollette, i dati dell'Istat, pressione fiscale oltre il 40%, il governo è l'effetto dell'occupazione record. Nelle pagine interne, che poi andremo a leggere in maniera più approfondita, viene evidenziato come in realtà non è riferito solo alla crescita occupazionale, ma è proprio dovuto alla pressione fiscale che è di fatto aumentata nei confronti in particolare di dipendenti fondamentalmente. C'è poi un commento di Stefano Lepri, quei rischi nascosti nei conti dello Stato, in particolare appunto anche qui si concentra sui dati Istat e sul modo in cui vengono questi poi riportati. C'è sempre in merito al tema delle tasse e dell'aumento dei prezzi un'intervista a Cottarelli, ma il vero nemico è il debito, queste sono il virgolettato che viene evidenziato sulla Stampa. C'è poi anche qui riferimento al caso Sala, Cecilia Sala. Sala, Meloni prova a convincere Biden da una parte, e dall'altra ci sono le carte dell'FBI su Abedini, che secondo le quali lavorò con i Pasdaran. Quindi ecco questo qua. Adesso non c'è nella prima pagina interna, ma lo andremo a leggere poi nelle pagine interne, un approfondimento molto interessante a pagina 20 e 21, cioè una cosa bella che fanno, non la mettono in prima pagina, l'emergenza casa, B&B, la rivolta delle città. Dilaga la protesta contro le locazioni brevi. I nostri condomini trasformati in alberghi. Non siamo contro i turisti, ma servono delle regole. Ci sono sono state fatte delle verifiche nelle città di Milano, Venezia, Firenze e Genova. E pagina 21 c'è poi invece un approfondimento proprio su Milano, in particolare 1000 euro al mese per 15 metri quadri, l'assurda deriva degli affitti milanesi. Anche grazie alle nuove norme vengono proposti locali sempre più piccoli con prezzi alle stelle. Sottodetti claustrofobici, cantine riadattati e no alle partite IVA. I controlli ora saranno di meno, quindi c'è proprio, insomma, anche delle immagini, quindi ecco, sicuramente lo leggeremo, diciamo che alcune immagini rendono ancora meglio l'idea di quanto appunto della situazione e dell'emergenza abitativa. E c'è poi, insomma, queste sono bene o male le notizie importanti riprese dalla stampa. L'ultimo quotidiano di oggi, della prima pagina di oggi, anzi il penultimo quotidiano di oggi, è il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano apre con una, insomma, con un'immagine, uno dei suoi fotomontaggi improbabili, comunque, però una notizia che secondo me è importante, in virtù del, insomma, del nuovo codice della strada. Salvini aveva dichiarato in qualche modo già una riduzione degli incidenti.
Salvini l'aveva dichiarato dopo due ore. Sì, una cosa incredibile, cioè, ma io veramente senza limiti. Cioè, il limite dell'essere, della propria persona, sì. Il limite delle proprie esternazioni non esiste. Ma perché? Poi dopo due ore, ma dai!
Non so quanti statistici e statistiche si sono sentite male. L'Istat perché
è crollata. Proprio ha detto: ok, vabbè, c'è Salvini, basta, fa lui che è statistico.
Esatto, e il nuovo codice, appunto, c'è l'ASAPS, il cui acronimo non è riportato, ma sarà associazione qualcosa, che dichiara: dimentica i dati dei vigili urbani, il 66% dei casi, perché appunto Salvini dopo due ore dall'entrata in vigore del, forse neanche era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non lo so, cioè era andato proprio oltre, esatto, il nuovo codice aveva già dichiarato meno incidenti e meno morti, mentre invece, stando ai numeri riportati,
io lo capisco che sia un problema, perché pure a me lo dicono sempre: Cristi, parli, cioè quello che pensi già lo dice, non c'è, però quello è un ministro, un conto che lo faccio io, un conto che lo fa lui, non è che puoi pensare subito.
Non è proprio la stessa cosa, no. Più morti strada, sbugiardato Salvini, fake news del ministro, lui calcola solo il 34% degli incidenti, in tutto più vittime di un anno fa, riferito allo stesso periodo preso in analisi. Anche qui, insomma, nelle pagine interne c'è un approfondimento e viene mostrato i dati che appunto non sono stati volontariamente presi in analisi dal ministro. E c'è poi c'è un articolo, insomma, su Israele, le 3H, che sono Houthi, Hezbollah e Hamas. A che punto siamo? Non so, pagina 16. E c'è poi un altro, insomma, diciamo che la fetta grande del Fatto Quotidiano viene appunto presa da Salvini. C'è poi però un accenno anche al caso appunto Cecilia Sala. Nordio fu avvisato in ritardo e avallò comunque il fermo di Abedini, quindi c'è questo aspetto che viene evidenziato. E poi il caso della Sardegna, le spese in campagna elettorale, svista sul rendiconto, Todde può decadere a seguito anche della decisione del Consiglio di Garanzia Elettorale della Corte d'Appello, dovrà essere ratificata dal Consiglio regionale. Quindi ecco, queste sono le tre prime pagine. Invece lascio quindi di nuovo a te la parola, il microfono, per il Sole 24 Ore.
Allora, il Sole 24 Ore apre con tasse e multe, 33 miliardi a rate, fisco e riscossione per tasse e multe non pagate, il fisco punta sulla rateizzazione per convincere i contribuenti a versare e allo stesso tempo non perdere troppo gettito, con la strategia delle definizioni agevolate, più conosciute come rottamazioni. Definizioni da cui sono arrivati incassi per 7,2 miliardi nel 23 e 4,6 nel 24, ma che dovendo rinunciare a sanzioni, interessi e oggi e agio, fanno perdere allo Stato oltre 1 miliardo di euro. Va bene, questi, si parla di cartelle, il governo italiano aveva già provato, insomma, a prendere dei soldi sulla questione delle evasioni, facendo un patteggiamento con le aziende, e una compilazione di un F24, insomma, per andare a patteggiare in qualche maniera l'evasione fiscale. Continua con una nuova accelerata sulla rateizzazione per convincere i contribuenti a versare, preferita alla costose, alle costose rottamazioni che a conti fatto causano perdita allo Stato. Pronto un calcolatore, ci dice il Sole 24 Ore, sul sito dell'agenzia per valutare possibili piani di pagamento. Allora, il Sole 24 Ore mette anche un degli inserti sulla legge di bilancio 2025 con tutte le novità, l'IRPEF, il cuneo fiscale, bonus casa e aiuta le famiglie, questo insomma se volete andare ad approfondire. La foto di prima pagina del Sole 24 Ore riguarda la decisione di Biden, sempre questo simpatico presidente degli Stati Uniti d'America, e Biden blocca la cessione di US Steel ai giapponesi, sfuma un'opera, un'operazione da 15 miliardi, Nippon Steel, mossa paradossale, favorisce la Cina. L'analisi poi è di Andrea Goldstein, che casomai insomma ci andiamo a leggere. Si parla di acciaio, il gruppo Nippon Steel punta a rafforzarsi con l'acquisto della seconda più grande acciaieria americana, che vendita per la quale appunto Biden ha bloccato, penso anche insomma in visione di un'entrata di Trump, che sulla nazionalizzazione, insomma su comunque un protettorato maggiore, ha investito tutta la campagna elettorale. Si parla di uno dei temi più importanti che andremo a approfondire fra poco, ed è la questione del gas, perché ne parla sia il Sole 24 Ore ma anche il Corriere della Sera. Gas, perché Pichetto, rischio speculazione, la UE rinnovi il price cap tra 50 e 60 euro. Questo insomma lo diceva anche il Corriere della Sera, che ha proprio un'intervista al ministro Pichetto Fratin. Il ministro: le scorte sono sufficienti ma imprese energivore preoccupate, gli stoccaggi di gas sfiorano l'80% della capacità, ma c'è massima attenzione sui prezzi. Così il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, in un'intervista, ha tranquillizzato tutti sulle scorte e ha sollecitato l'Unione Europea a rinnovare il price cap a 50-60 euro e non a 180, come era avvenuto all'apice della crisi energetica provocata dall'invasione russa in Ucraina nel 2022. Sta manica di fulminati, che poi alla fine, perché questi, noi parliamo di Salvini, ma qui c'è una sorta di manica dei fulminati, che per insomma la questione russa, che è sempre, ci hanno sempre spinta ovviamente su una questione militare, ma sulla, al centro insomma penso che ormai l'abbiamo capito un po' tutte e tutti, ci sia stata la questione energetica, ha portato ovviamente all'aumento del gas esponenzialmente, ma soprattutto al è della notizia di qualche giorno fa, purtroppo appunto ieri non abbiamo fatto la rassegna per motivi di salute, quindi anzi salutiamo il compagno che doveva fare la rassegna ieri sperando insomma in una pronta guarigione. E niente, quindi in cui c'è ancora di più il blocco del gas russo, che doveva portare insomma a un aumento delle sanzioni nei confronti della Russia e che invece ha portato a un aumento del gas per tutta l'Unione Europea. C'è un interessante editoriale all'interno del Sole 24 Ore, che poi andremo a leggere, di un professore universitario, perché torneremo appunto sulla questione del gas. Intanto le imprese dei settori energivori sono preoccupate per le ripercussioni sui prezzi dell'energia, spinti al rialzo anche dal ritorno della speculazione. Ad Amsterdam ieri, listino in lieve calo con il future scadenze, con future scadenze febbraio 2025 appena sotto 50 euro a megawattore. E l'analisi viene, c'è appunto, che è quella che poi andremo a leggere, di Davide Tabarelli, che andremo a leggere poi. Crisi che pesa sulla crescita. Il Sole 24 Ore a pagina 8 mette anche un interessante che poi il Sole 24 Ore secondo me è uno dei giornali un po' più interessanti anche per quanto riguarda le questioni del locali, ma anche del, degli esteri. Comunque mette a pagina 8 TPL, cioè il trasporto pubblico locale, più accise sul gasolio per il rinnovo del contratto, perché ovviamente il, poi la questione energetica pesa sul, anche sul trasporto pubblico. Allo studio del governo un decreto o un emendamento al mille proroghe per allineare la fiscalità su diesel e benzina per gli aumenti agli autoferi Autoferro Trambieri 500 milioni di euro in 3 anni. Questo ci dice il Sole 24 Ore, poi l'andremo a leggere meglio. Infine, banche centrali, sempre più donne, le governatrici salgono a 30. C'è una notizia sul mercato valutario, il dollaro alla verifica del rally contro euro, yuan e sterlina. Il mercato scommette sulla crescita degli USA, la cautela Fed sui tassi, e questo è l'effetto Trump. Sugli esteri, Gaza in 2 giorni del... Forse l'unico, insieme al manifesto, che mette Gaza in prima pagina, dove, insomma, voglio dire, continua ad esserci un genocidio, cioè soltanto dal 1 gennaio 2025 è diventato sempre più pesante, ancora più pesante di quello che poteva essere, visto che, insomma, probabilmente anche l'arrivo di Trump fa sì che Israele devasti, uccidi e massacri sempre più forte, addirittura, insomma, durante il Capodanno. In 2 giorni oltre 100 morti, questo ci dice il Sole 24 Ore. Hamas disponibile a una tregua con il ritiro di Israele, secondo fonti mediche sono almeno 100 i morti a causa dei raid israeliani nelle ultime 48 ore nella striscia di Gaza, però poi noi ci andiamo a preoccupare di tutt'altro quando questi vengono lasciati massacrare in 3 stati, non solo in 3 territori, non solo in tutta la terra di Palestina, ma anche in Libano e in Siria. Viene fatto far fare a Israele veramente tutto quello che si vuole, e poi, insomma, andiamo a urlare alla democrazia, alla libertà, alle cose. Io lo trovo veramente di un'ipocrisia, non so come questo governo che continua a vendere armi e i giornalisti che non ne parlano possano dormire sonni tranquilli, dove le condizioni della popolazione risultano disumane. Nel frattempo in Qatar hanno ripreso i negoziati per giungere a una tregua. Hamas vuole un cessato il fuoco il prima possibile, riferisce un alto funzionario dell'organizzazione. La Casa Bianca: un accordo è possibile ed urgente. Vabbè, tutte cazzate. Poi si parla di Stellantis e poi della governatrice Todde e di quello che è successo in Sardegna. Io direi che con questa ultima prima pagina, non so se ne vogliamo leggere qualcun'altra in particolare, forse potevamo leggere il Messaggero. Sala, chiesto il silenzio stampa, pressing dell'Iran, Teheran all'Italia, non seguite gli USA, Roma tratta con Biden. Shock in Sardegna, Todde decaduta, lei farò ricorso. E poi il titolo di apertura del Messaggero: migranti, sbarchi dimezzati, c'è grida, avete ammazzato tutti in mare. I dati del Viminale: nel 2024 il 58% in meno rispetto all'anno primo, crescono i rimpatri. Da fine gennaio zona rossa anche a Roma, si parla di questa zona rossa, poi casomai, se riusciamo, l'andremo a leggere. Giro di vite sulla sicurezza alla stazione Termini, taxi e Uber, arriva la stretta sulle app, destinazione oscurata, il governo al lavoro su un decreto per impedire agli autisti di scegliersi le corse. L'editoriale del Messaggero di oggi, a firma di Romano Prodi: tecnologie e democrazie a rischio, anzi è autocrazie, tecnologie e democrazia a rischio. E poi una notizia che ritroviamo solo sulla prima pagina del Messaggero: Bergamo, vigilante in un supermercato ucciso a coltellate, un uomo di 36 anni di origine del Ghana, Mamadi Tunkara, addetto alla sicurezza in un Carrefour in centro a Bergamo, è stato ucciso in strada con 5 coltellate. A caccia al killer. Questo la Repubblica la sorvoliamo. La Verità intitola: dietro il dramma di Cecilia Sala c'è un esercito di saltimbanchi. Questo a chi si riferisce? Conte, Renzi e Schlein invocano l'impegno del governo mentre sono in vacanza o all'estero. La sinistra, che fino a ieri accusava, cioè c'è un governo di destra, che decide di dare mandato di arresto a un iraniano mentre abbiamo i giornalisti in Iran, che veramente, insomma, penso che i servizi segreti se ne faranno fatte 4 risate. E però poi ci sono i saltimbanchi della sinistra, vabbè, è veramente simpatia La Verità.
Riescono sempre a cadere in piedi, è incredibile. Sempre a fare il carpiato e
infatti, ma perché pure Libero,
sì, sì.
il capodanno a Milano, il capodanno islamista a Milano, ci dice Libero, vabbè, però volevo invece leggere Il Domani, momento delicato, silenzio su Sala, la strategia per non irritare gli USA, la famiglia chiede ai media di non divulgare notizie sensibili, cauto ottimismo sulla trattativa. Carlo Triglia ci parla dell'età dei sovranisti, più identità, meno economia, così la destra si è reinventata. E Biden d'acciaio, copiare Trump per salvare i Dem, infatti quello che diceva anche il con cui apre Il Sole 24 Ore, cioè bloccata la vendita dell'acciaieria. Crescita e lavoro, ecco le bugie di Meloni, fiamma, nemici e complotti, perché il nuovo anno per la leader sarà uguale a quello vecchio. E infine delle notizie più piccole, al confine tra Turchia e Bulgaria, l'ultimo schiaffo ai diritti umani, e l'epidemia d'ansia dei giovani c'è, ma non è tutta colpa dei social. E infine il potere della lingua e la rivoluzione, 10 anni senza Pino Daniele, questo ci dice il Domani. E va bene, io direi che il Foglio potremmo leggere un secondo la prima pagina dell'Unità. E fondata, ancora c'è scritto fondata, Antonio Gramsci, direttore Piero Sansonetti, Gramsci sta ribaltando, sì, rivoltando in 7 tombe. Comunque Sala, si tratta, scatta il silenzio stampa, colleghi per favore non fate gli sciagalli, l'editoriale è proprio del direttore dell'Unità, Piero Sansonetti. L'articolo di De Giovannangeli, che segue insomma abbastanza bene la questione della terra di Palestina, di Gaza, in particolare un articolo riporta un articolo del giornale israeliano, poi casomai capiremo, insomma capiamo se andarlo a leggere, cioè di Haaretz, vogliono fare di Gaza una nuova Chernobyl. E c'è l'altro editoriale a firma di Mario Capanna sul 2025 fra pace e guerra. Arrestati per aver salvato 3 vite, ci dice il collettivo Rotte Balcaniche, approfittiamo delle vacanze natalizie, interrompiamo lavori e studio per venire in Bulgaria. Dopo 40 ore di viaggio e 12 ore, fermi in Croazia per via di un ingorgo epico, a poche ore dal nostro arrivo riceviamo una richiesta di soccorso. È il 24 dicembre pomeriggio, 3 ragazzi marocchini sono stremati nel bosco, uno è ormai semi incosciente e è in inizio stato di ipodermia. Le temperature sono glaciali, si congela anche indossando vestiti termici e tute da sci. In 15 minuti prepariamo cibo, vestiti, acqua, tè caldo, mantelline termiche e borse di primo soccorso. Usciamo da casa, facciamo lunghi giri in strade sconnesse, a tratti pericolose. L'intento è evitare di essere fermati dalla polizia di confine, che nella migliore delle ipotesi ci fermerebbe per ore, facendoci perdere tempo prezioso, o ci impedirebbero di recarci sul posto. Questo accadrà 2 giorni dopo, causando la morte di almeno 3 adolescenti. Collettivo Rotte Balcaniche, questo il racconto di sull'Unità di oggi, arrestati per aver salvato 3 vite. E con l'Unità io direi andiamo a concludere le prime pagine del giornale, dei giornali di oggi. Ci andiamo ad ascoltare questo bellissimo canzone quest'anno di Lucio Dalla, e volevo anche così ringraziare tutte le compagne e compagni che il 31 dicembre sono venuti insieme a Radio Onda Rossa sotto il carcere di Re Bibbia. Quest'anno è stato insomma un anno importante di lotta contro il carcere, di incontri e scambi tra dentro e fuori il carcere, di tanta repressione nelle carceri italiane, di tanta incarcerazione e repressione, è stato insomma un 31 dicembre partecipato anche di grande solidarietà a Radio Onda Rossa, che ha sempre bisogno anche delle sottoscrizioni di tutte e tutti voi, per cui continuate a farlo acquistando la scarceranda, il calendario, le nostre tazze, venendo alle nostre iniziative, ma soprattutto mandateci gli indirizzi per poter continuare a spedire le scarceranda dentro le carceri italiane e rompere questi muri giorno dopo giorno. Con questo io mandiamo questa canzone e ci sentiamo fra pochissimo per andare a continuare la rassegna stampa di questo 4 gennaio 2025.
Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo, invisibile, che bello che sarei. E che coraggio avrei. Sfruttandomi al massimo, è chiaro che volerei. Andrei in Afghanistan e viaggio in Sudafrica a parlare con l'America. E se non mi abbattono anche coi russi parlerei. Angelo, se io fossi un angelo, con lo sguardo biblico li fisserei.
rientriamo in voce, quindi quando sono le 9 e 52 minuti dopo questa bella canzone di Lucio Dalla, e rientriamo quindi con la pagina delle letture interne dei quotidiani di oggi. Partiamo con La Stampa. La Stampa che a pagina 2, come detto anche precedentemente, dà ampio spazio alla politica economica del governo, in particolare a pagina 2 e 3 si concentra sulla pressione fiscale. C'è il vado a leggere, nei dati Istat del terzo trimestre 2024 emerge un rialzo dei tributi e il calo del risparmio delle famiglie. Per Palazzo Chigi il peso delle imposte è dovuto ai record dell'occupazione, ma dimentica il fiscal drag, che poi insomma nell'articolo spiega anche che cos'è. Pressione fiscale oltre il 40%, Meloni respinge le critiche, contano i numeri sul lavoro. L'articolo di Luca Monticelli, l'Istat certifica una pressione fiscale al 40,5%, in aumento di 0,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, era il 39,7. Il peso delle imposte in rapporto al PIL sale anche nei primi 9 mesi del 2024 e si attesta al 39,6 del prodotto interno lordo, con un aumento di 0,9 punti rispetto al 38,7 del 2023. Quindi, nonostante il taglio del cuneo fiscale approvato in via strutturale dal Parlamento con l'ultima legge di bilancio, le tasse hanno ripreso a correre. Dal governo spiegano che il rialzo è dovuto ai record dell'occupazione che stanno trainando le entrate. C'è però poi nelle righe successive viene spiegato perché in qualche modo il governo mistifica questi dati. Vado a leggere. L'esecutivo però dimentica di considerare l'apporto del fiscal drag con i sindacati che da tempo ne chiedono la restituzione. Il cosiddetto drenaggio fiscale è una quota non indifferente di IRPEF pagata in più senza un reale aumento del reddito. Si tratta di un fenomeno che si verifica nei periodi di alta inflazione e colpisce più duramente i lavoratori dipendenti e pensionati con un reddito medio basso. Il sito lavoce.info ha appena pubblicato uno studio degli economisti Marco Leonardi, Luisa Loiacono, Leonzio Rizzo e Riccardo Secomandi sul fiscal drag. Gli studiosi hanno ipotizzato per un operaio metalmeccanico che ha un guadagno di 32.691 euro nel 2024, una quota di 1.169 euro di drenaggio fiscale causato dal fatto che la parte di reddito che riflette l'aumento dei prezzi è tassata come incremento di reddito reale, pur non essendolo. I quattro economisti hanno stimato un impatto del fiscal drag nel 2024 tra i 16,5 e i 18 miliardi di euro. Secondo i dati Istat, il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è salito in modo contenuto dello 0,6% rispetto al trimestre aprile-maggio-giugno, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,6%. Però la propensione al risparmio diminuisce congiuntaralmente. È stata pari al 9,2 di diminuzione di 0,8 punti percentuali sul trimestre precedente. Critiche che arrivano anche dal Codacons, che dice: se due italiani su tre non si aspettano miglioramenti delle situazioni e 6 su 10 temono un aumento del costo della vita, è evidente che le politiche del governo in materia economica non stanno ottenendo gli effetti sperati. L'associazione consumatori vede la fine del credito dei cittadini che hanno concesso all'esecutivo. È usurato e c'è il rischio che i rincari dei prezzi sortiscano effetti ancora più negativi sulla fiducia. E poi insomma vengono anche riportate le dichiarazioni delle opposizioni, che però onestamente possiamo anche saltare, perché nello specchietto, sempre a pagina 2, vado a leggere: meno spese alimentari per evitare i rincari. Il 77% degli italiani rinuncia al superfluo. L'articolo è penso scritto, sì, esatto, scritto dalla stessa persona, quindi Luca Monticelli, e vado a leggerlo l'approfondimento. Autostrade, energia, assicurazioni, cibo. L'hanno iniziato con tutta una serie di rincari per le tasche degli italiani. L'indagine di Legacoop registra sempre più persone che pensano di non spendere in ristoranti, viaggi e intrattenimento, ma il dato che fotografa il malessere generale è quel 77% di intervistati che ha deciso di rinunciare al superfluo. E dal 1 gennaio è scattato un aumento dell'1,8% dei pedaggi di autostrade per l'Italia, mentre lo stop definitivo al gas russo ha contribuito alla risalita sul mercato del metano oltre 50 euro al megawattora. Approfondimento e poi andremo anche a leggere da altre pagine quotidiane. Riprendo la lettura. Anche le tariffe RC auto crescono. A dicembre l'osservatorio di facile.it prevede un incremento del 6%. Secondo il rapporto Coop per le previsioni del 2025, gli italiani hanno timore più che piacere di spendere. Per la prima volta dopo lungo tempo, i cittadini che ipotizzano nel 2025 una crescita dei consumi superano del 6% quelli che prevedono di diminuirli. Però le categorie di consumo che raccolgono le maggiori intenzioni di acquisto si registrano soprattutto per le spese obbligatorie. Quanti pensano di spendere di più per le utenze superano del 26% quelli che sperano di pagare meno. Quindi insomma, in qualche modo viene riportato, poi vado a chiudere, ci sono tutta una serie di esempi che vengono riportati, ma i dati più interessanti sono i seguenti che vado a leggervi subito. Ossia, le famiglie, o almeno alcune di loro, immaginano un rallentamento alle rinunce. Per esempio, il 10% in meno rispetto al 2024 immagina di non riuscire a pagare mutuo o affitto nei prossimi 12 mesi. L'8% in meno pensa di fare ricorso ai risparmi. Il 6% in meno rinvia le spese programmate, ma rimangono in campo le strategie per risparmiare già sperimentate negli ultimi anni, con il ricorso alle promozioni, la rinuncia al superfluo e la scelta della convenienza. Per chiudere questo rapporto, il rapporto Coop parla di tramonto delle icone del Novecento. Ad esempio, la casa, solo il 9% pensa all'acquisto, il 14% ad una ristrutturazione, e l'auto, dove non vi sono segnali di inversioni di tendenza, scivolano sempre di più in fondo alla lista dei desideri degli italiani per l'anno appena iniziato. Quindi ecco, questa è una lettura secondo me importante dei dati. In qualche modo, anche leggendo ciò che viene evidenziato, c'è proprio un divario della forbice tra chi deve risparmiare, chi può risparmiare, chi si risente ottimista e chi no.
Questo a fronte sempre, di cui si parla sempre poco, della questione dei rinnovi del contratto, perché ricordiamo che in Italia i contratti collettivi nazionali sono scaduti la maggior parte da ormai diversi anni, che non c'è stato un adeguamento dei contratti per quanto riguarda l'inflazione, per cui il potere d'acquisto ovviamente delle persone, degli stipendi delle persone è sempre più basso. Questo vale insomma anche per chi ha un contratto a tempo indeterminato o chi lavora insomma con uno stipendio che sembra che in passato voleva significare anche una stabilità economica, anche un'appartenenza a una cosiddetta classe media, che oggi insomma singolarmente è diventato un po' difficile. O se vive in 2-3 o se muore di fame.
Assolutamente sì. Infatti anche sull'articolo della stampa quando viene preso insomma da ad esempio l'operaio metalmeccanico che ha guadagnato 32.000 euro, quindi una RAL 32.000 euro nel 2024, insomma è comunque un...
ormai è nulla,
esatto, cioè,
anche perché è lordo sempre,
esatto, esattamente.
E allora, su questo poi torniamo sull'energia. C'è la pagina del Sole 24 Ore proprio sulla questione del rinnovo dei contratti, la questione degli autotrasportatori. Il Sole 24 Ore, che l'Unione ne parla, ci dice che sembra ormai sono arrivati quasi a un accordo per il rinnovo del contratto degli autotrasportatori in Italia, e in particolare si rivedranno il 15 gennaio per una verifica degli impegni presi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove lo scorso 18 dicembre, con la mediazione del vice ministro Edoardo Rixi, è stata raggiunta un'ipotesi d'accordo per riconoscere al regime un incremento medio economico di 200 euro. La deadline è stata fissata per il 24 gennaio per chiudere la vertenza. Nel confermare la vigenza triennale del nuovo contratto, le associazioni datoriali, quindi si parla di sindacati, CGL, CISL, UIL, Trasporti, UGL Autoferro e FAISA CISAL, hanno previsto un incremento medio a regime di 160 euro dei minimi tabellari da erogare in due tranche, con decorrenza la retribuzione di marzo 2025. Va bene, questo per quanto riguarda il rinnovo del contratto, però volevo ritornare sulla questione energetica, perché il Sole 24 Ore ci dedica diverse pagine, in particolare la 14, in cui non soltanto non ritorno sulle dichiarazioni di Pichetto Fratin, perché poi le abbiamo lettere, la UE rinnova il price cap, ma a pagina 14 il Sole 24 Ore parla innanzitutto dello scenario 2025 a livello energetico, dall'acciaio alla chimica e allarme costi nell'industria. Nei settori energivori diffusa preoccupazione di rialzo dei prezzi e dell'inflazione in vista nuove speculazioni e impatti sociali. Urgente l'intervento dell'Unione Europea. A firmare gli articoli insieme sono Cristina Casadei, Matteo Meneghello, Sara Monaci, Luca Orlando e Ilaria Vesentini. Dalla chimica all'acciaio, passando per le fonderie e le cartiere. Nell'industria il nuovo anno si apre tra molte preoccupazioni per il caro energia, alimentate anche dallo stop del gas russo attraverso l'Ucraina, dopo la rottura dei contratti tra la Russia Gazprom e l'Ucraina Naftogaz. Ricordiamo insomma che era stato anche distrutto tutto il gasdotto al nord, e si revoca lo spettro dell'anno più nero, il 2022. La chimica è senz'altro tra i settori più sensibili, in quanto utilizza le fonti fossili, petrolio e gas naturale, sia a fini energetici sia come materie prime, e alla luce delle tecnologie disponibili attualmente la loro integrale sostituzione non è praticabile. Ad oggi non esistono vere alternative, riflette il presidente di Federchimica Buzzella, preoccupato dalla situazione che sta venendo avanti sul piano geopolitico e dalle prime speculazioni che gli industriali hanno già visto in dicembre. La situazione appare critica non per i quantitativi, perché siamo più attrezzati rispetto al passato, ma per i prezzi. Già 50 euro al megawattora è un prezzo carissimo. Un aumento fino a 60, 70, 80 euro per un'industria così energivora come la chimica diventa un grande problema, che si trasferirebbe a tutta la manifattura a valle. Il vero rischio è vedere una nuova fiammata dell'inflazione. E la scelta dell'Unione Europea di bandire le fonti fossili per una scelta ideologica e politica, quando ne abbiamo evidentemente bisogno, questa è la critica di Buzzella. Semmai ne abbiamo una teoria di puntare sulle rinnovabili, che però non bastano. Per di più sarebbe anche il momento di rivedere a livello europeo il sistema degli ETS, nato 20 anni fa, quando c'era una situazione ben diversa, che ci costringe a pagare per il gas in entrata, ma anche per il gas combusto in uscita. Grande preoccupazione anche per l'acciaio, per le acciaierie, che dovrebbero applicare degli aumenti ai clienti. Va bene, in allarme ci dice l'articolo anche il settore della carta. Da ottobre ad oggi le imprese pagano il gas il 30% in più, e si tratta peraltro di un aumento che non accenna a calare. Anzi, il timore della speculazione legata ai rischi geopolitici fa temere un'impennata dei prezzi. Quindi l'articolo è ancora molto lungo, si parla anche delle fonderie e via dicendo. Vi volevo però leggere l'analisi del professor Davide Tabarelli, perché poi su questa questione energetica ovviamente si preparerà per il 2025, io insomma ovviamente delle sostituzioni anche per quanto riguarda la questione dei prezzi del gas. Come in tutte le crisi energetiche, anche in questa i volumi ci sono, basta pagarli. È quello che sta facendo l'Unione Europea e l'Italia da quando è cominciata dall'agosto del 21, quando Putin stava ammassando truppe al confine ucraino. I prezzi cominciavano a salire da 20 a 30 euro per megawattora e un anno dopo, a settembre 22, infrangevano la soglia dei 300. Cioè siamo passati dai 20 ai 300, livelli ben lontani dai 50 di questi giorni. La media di questi 4 anni di crisi, dal 21 al 24, è di 64 euro a megawattore. Pensa che speculazione energetica, economica c'è stata, pensa ai soldi che sono stati fatti sulla questione della Russia e del gas per togliere il gas appunto dalla Russia e capiremo insomma dall'articolo chi è che l'ha fatta principalmente questa speculazione e chi ha guadagnato tantissimo, superiore di 3 volte rispetto alla media di 20 appunto euro degli anni precedenti la pandemia del 2020. Quindi si è passato da 20 euro al kilowattore al mega vattore a 64. Le importazioni di gas sono state di 66 miliardi metri cubi all'anno e visto che il prezzo medio pagato, cioè quello di 64 euro a megawattore, significa circa 0,6 euro per metro cubo. La moltiplicazione è semplice: 0,6 per 66 è pari a 44 miliardi di euro all'anno, tutte risorse trasferite all'estero e sottratte alla nostra crescita. Il nostro deficit energetico è stato nel 2024 di 51 mila miliardi euro, pari al 2,6% del PIL. Quindi questo succede in Italia per quanto riguarda il cambiamento dell'importazione del gas. Beh, poi il professor Tabarelli andrà a parare sul gas italico, perché ovviamente insomma è sulla questione delle trivelle, però l'articolo è sicuramente interessante. Questa è la crisi, soffocamento della crescita, mentre la nostra commissione continua a sostenere che ci sono alternative alla Russia. Certo che ci sono, e chi non vorrebbe vendere gas all'Europa ai nostri prezzi? I costi di produzione di unità aggiuntive in Libia o Qatar sono 0 euro a megawattore. Volendo esagerare, i costi di nuove strutture negli Stati Uniti possono arrivare a 15 euro a megawattore. 400 km a nord di Bruxelles, in Olanda, c'è il grande giacimento di gas di Groningen, quello da cui è partita l'industria del metano in Europa. Oggi chiuso per problemi di microsismicità, quando fino al 2010 produceva oltre 60 miliardi di MC all'anno. Su quella rete di metanodotti realizzata a partire dagli anni 50 è stato sviluppato in modo magistrale dai soliti commercianti olandesi il mercato spot dei Title of Transfer Facility, i cui derivati sono negoziati a Londra sulla borsa Intercontinental e che portano i 50 euro di megawattore di tutto il mercato del gas europeo. Oggi fisicamente porta soprattutto i metri cubi che vengono dal mare del nord, in particolare dalla Norvegia, il paese che in maniera scandalosa più ha guadagnato dalla crisi europea, andando a rimpinguare il già rigonfio fondo sovrano nazionale da oltre 1.800 miliardi di dollari. Come non intristirsi nel pensare alle riserve dimenticate in Italia, in cui il professor Tabarelli sul Sole 24 Ore ci dice poi che ovviamente noi il gas ce l'abbiamo, che il referendum del 2016 ha bloccato le trivelle e per appunto e la valorizzazione delle risorse nazionali era già indicativo del baratro in cui ci saremmo poi cacciati. Questo ci dice. Va bene. Ci dice anche che le scorte potrebbero non essere sufficienti, così come il governo dice. A oltre mezzo secolo dalla prima crisi energetica, dover sperare nel bel tempo vuol dire che le nostre politiche tutte sbilanciate sulla transizione energetica devono essere velocemente corrette. Va bene, questo è l'articolo, però mi sembrava interessante sulla questione dei numeri, anche per capire insomma poi il Sole 24 Ore dove va a parare. Questa è la questione del gas, il governo va a parare sulla questione del nucleare, perché insomma sicuramente questo sarà l'anno in cui si continuerà a parlare evidentemente di nucleare. E non so se c'hai altre notizie, poi io andrei anche a leggere qualcosa di estero.
Sì, mi ricollego appunto velocemente anche alla questione del gas per riportare quello che è il reportage della stampa a cura di Niccolò Zancan, vivere in bolletta, disoccupati, commercianti e pensionati, le famiglie sempre più in crisi con le utenze, abbiamo rinunciato al riscaldamento, adesso dormiamo vestiti in un sacco a pelo. Vengono riportate, diciamo, dei casi in questo reportage. C'è un ex commerciante di 69 anni, un ex operaio dell'indotto auto, e poi viene data anche spazio a uno dei volontari del centro di ascolto. In particolare vado, insomma, a leggere quanto riportato. Viene intervistato appunto questo ex commerciante, questo signore di 69 anni, come riporta, come in qualche modo abbia rinunciato a tutto, tra cui anche appunto in merito al gas che abbiamo appena letto sul Sole 24 Ore. Gli viene chiesto le bollette, il gas me l'hanno staccato, non ho riscaldamento, dormo dentro a un sacco a pelo con sopra tre coperte e va bene così. La luce ancora riesco a pagarla, quella sì, nella casa garage ho il boiler per l'acqua calda e un cucinino elettrico. Battista Reinero, 69 anni, in mano la tessera per la mensa del Cottolengo. C'è poi un'altra testimonianza che viene riportata. Il numero 198 alla mensa dei poveri è un signore che si chiama Luciano, torinese di Barca Bertolla. Ho lavorato in fabbrica per 25 anni, indotto Fiat, era una bella storia fino a quando è durata. Ho avuto 2 anni di mobilità, poi ho iniziato a dovermi arrangiare lavoretti vari. Come si arrangia? Innanzitutto vivendo da solo. Sono single, per fortuna, non avrei mai pensato di vivere qui. Di venire qui a mangiare, e invece sono ormai 10 anni che chiedo aiuto e non riesco a rialzarmi. Anche qui gli viene chiesto delle bollette e lui risponde: ho comprato casa mentre facevo l'operaio, questa è la mia fregatura, risulto ricco, il mio ISEE è contro di me, non riesco a ottenere aiuti, non mi danno il reddito di inclusione. Viene anche chiesto degli effetti della guerra Russia-Ucraina, chiedendo se si vedono, e la risposta è chiaramente: è già tanto, se riesco a campare va sempre peggio, la prima cosa a cui ho dovuto rinunciare è stato il gas, dormo vestito con il piumino e il berretto di lana. Ci sono poi dei dati che vengono riportati. Il numero delle persone assistite dalla Caritas è un aumento costante dal 2008, la crisi non è mai finita, sono quasi 6 milioni gli italiani in condizioni di povertà assoluta, a cui si aggiungono e si mischiano 4 milioni di lavoratori poveri. Ecco, secondo me questo dato è molto anche altrettanto interessante, perché come è stato riportato aumenta il numero dei giovani persone che potrebbero lavorare ma non trovano un posto, e poi ci sono quelli in difficoltà anche se un lavoro ce l'hanno, e come, non riescono a pagare l'affitto ma ancora sperano di farcela, intanto vorrebbero tenere vive le utenze, perché se ti tagliano la luce e il gas è finita. L'ultima parte di questo reportage a pagina 5 della Stampa: a Torino ci sono code per andare dai dentisti volontari, code per l'assistenza medica gratuita fornita dall'ambulatorio Sermig, code per mangiare la colazione al mattino dalle suore in via Nizza, perché non ci sarebbe altro modo per avere una tazza di caffè latte caldo. C'è coda anche per farsi tagliare i capelli da Piero e Rosy Colomba, che hanno deciso di impiegare così gli anni della pensione. Il nostro negozio era in via Garressio, vicino alle case della Fiat. Era bello quando c'era tanto lavoro, ora è tutto cambiato. Veniamo qui dalle suore in via Nizza ogni venerdì mattina, facciamo 15 tagli alla volta. E vado a chiudere questo, insomma, la lettura di questo reportage. Il posto dove si può vedere meglio la realtà è il centro Due Tuniche alla Caritas in corso via Mortara. Oggi è chiuso, ma non si occupa di vestiti nemmeno di cibo, si occupa esattamente e per lo più di bollette di utenze che stanno per saltare per morosità. Lì ti chiedono l'ISEE, fanno il calcolo e quando è possibile cercano di aiutarti, perché quando non riesci più a pagare il gas e la luce è finita. Il passo successivo è la strada, dice un signore magro come un reduce di guerra in coda alla mensa del Cottolengo. Lui è il numero 278, 300 si chiude, capienza massima. Ecco, questo è il reportage molto interessante che ci viene appunto riportato e che abbiamo letto di Niccolò Zancan della Stampa, pagina 5. Quindi se vogliamo andare sulle pagine estere o...
Allora, diciamo che partiamo dall'Italia, continuiamo con l'Italia per poi passare agli esteri. C'è a pagina 3 del manifesto un articolo sulla questione di Cecilia Sala, perché ieri al caffè Break sulla 7 è intervenuto l'europarlamentare di Forza Italia Massimiliano Salini. Quindi il manifesto ci dice: il blitz senza dirlo ai servizi, così è scoppiato il caso, l'operazione di Malpensa e le sue conseguenze. Si poteva fare di più nei giorni trascorsi tra l'arresto di Mohamed Abedini a Malpensa e quello di Cecilia Sala a Teheran. Lo ha detto ieri mattina a Coffee Break sulla 7 l'europarlamentare di Forza Italia Massimiliano Salini. Ricordiamo insomma che il nostro ministro degli esteri è comunque quindi di Forza Italia, quindi insomma quello che dice Salini è un po' anche la voce evidentemente del ministro degli esteri. Già il giorno prima, durante il vertice convocato da Meloni a Palazzo Chigi, il tema era venuto fuori con i malumori del ministro degli esteri appunto Tajani e del sottosegretario Alfredo Mantovano, dovuti al fatto che nel giorno dell'arresto di Abedini, il 16 dicembre, i servizi italiani non fossero stati avvisati. Manica, diciamo, vabbè. Il mistero su chi nel governo fosse al corrente della cosa, se Piantedosi, che qualche giorno fa intervistato dalla Stampa ha tagliato corto, non è il momento di fare congetture, o se Nordio. In ogni caso, al Tribunale di Milano, dove pure l'arresto è stato convalidato, la storia è stata vissuta con una certa dose di sorpresa, tanto che la Procura ha aperto un fascicolo sui fatti di Malpensa, sia pure senza indagati né ipotesi di reato. L'operazione, cominciata il 13 dicembre con l'arrivo dagli USA dell'ordine d'arresto ricevuto tramite Red Notice, ha visto la partecipazione degli agenti dell'Ufficio di Polizia di Frontiera dello Scalo Milanese, il servizio per il contrasto dell'estremismo e del terrorismo esterno, della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e il Servizio per la Collaborazione Internazionale di Polizia dell'Interpol. Quindi capiamo anche che all'interno degli aeroporti esiste un servizio, diciamo così, evidentemente extra giudiziario, extra statale, non so come chiamarlo, che non ha rapporti con i servizi segreti, evidentemente con i ministri, non lo so.
Agisce in autonomia.
Autonomia. E basta. Nessuno degli organi di intelligence italiana ha preso parte alla partita. Sul perché le ipotesi si sprecano, si va dal formalismo più estremo: Abedini non ha in alcun modo a che fare con la sicurezza nazionale, infatti qui non è accusato di nulla, alle voci sulla scarsa fiducia delle autorità statunitensi verso i servizi di Roma. Storia antica con qualche strascico recente, tipo la vicenda della fuga da Milano del trafficante russo Artem Uss, frutto secondo gli Stati Uniti di un evidente vulnus nella vigilanza italiana. In ogni caso, dall'esatto momento dell'arresto di Abedini, la posizione di tutti gli italiani in Iran si è inevitabilmente complicata, anche perché Teheran ha una lunga tradizione di diplomazia degli ostaggi, fatto risaputo a ogni latitudine da quasi mezzo secolo. È in questo frangente che si inserisce la vicenda di Cecilia Sala. La reporter era nella Repubblica Islamica da una settimana per registrare alcune puntate del suo podcast. Aveva un regolare visto da giornalista, tutte le interviste che aveva realizzato, come da prassi, erano state concordate con le autorità locali e il personale dell'ambasciata italiana le stava offrendo tutto il supporto necessario. Il mancato coinvolgimento dei servizi nell'operazione Abedini però ha reso sostanzialmente impossibile la tutela di Sala in Iran, e così si arriva al 19 dicembre, il giorno dell'arresto, senza che fosse possibile intervenire per evitarlo. Ma la catena di eventi per i quali si poteva fare di più non finisce qui. Se è chiaro che l'Iran ha preso Sala e l'ha rinchiusa in isolamento nel carcere di Evin soltanto per avere una moneta di scambio, ancora oggi ufficialmente le accuse sono generiche violazioni delle leggi della Repubblica Islamica, la posizione estremamente rigida di Teheran è stata aiutata dal modo con cui Abedin è stato trattato dopo essere stato preso in custodia, come quando è stato trasferito a Rossano da Guantanamo calabrese, che ospita gli accusati di terrorismo internazionale, dove lui, sciita, si è ritrovato in mezzo a detenuti sunniti, o come quando non gli è stato consentito di avere contatti con i suoi familiari fino alla mattina del 31 dicembre. La simmetria con il caso Sale, in tutta evidenza, non sta nei fatti, e di sicuro nelle sue condizioni Evin sono state dette molte menzogne, ma il corso degli eventi, per come sono stati gestiti dalla parte italiana, ha di certo fornito una serie non indifferente di alibi ai diplomatici iraniani. Questo l'articolo che leggevamo di Mario Di Vito sulla pagina 3 del manifesto di oggi, che parla anche dell'Iran alza la posta, i genitori di Sala chiedono silenzio. Va bene, poi ci dice anche che i radicali avevano indetto una manifestazione per lunedì 6 gennaio alle 11, ma che è stata revocata per accoglimento dell'appello dei genitori di Cecilia Sala. Questo per quanto riguarda, appunto, su questo io poi volevo passare un po' anche alla questione degli esteri. Visto che sono già le 10:23, passerei a due questioni: la questione del Medio Oriente e c'è la questione poi della Bulgaria e del che avevamo letto prima. Allora, innanzitutto è pure il manifesto, se volete, a pagina 8 ci parla del gas, che oggi non si parla di altro. Le forniture provenienti da oltreoceano occuperanno fette di mercato. Washington punta a sostituire Mosca sul gas. Questo, vabbè, è una notizia che già era stata data il giorno dopo delle forniture di armi e della chiusa di aver fatto saltare da parte ucraina i gasdotti russi. Quindi il giro d'affari è miliardario. E gli USA leader nell'esportazione di GNL solo grazie al fracking. Questo ci dice, va bene. Però invece dal Medio Oriente diverse notizie. Abbiamo parlato di tensioni tra Hamas e l'autorità palestinese, ricordandovi che oggi, questa mattina, anzi fra pochissimo, fra un'ora, ci sarà un appuntamento davanti proprio all'ambasciata, insomma, quella che è l'ambasciata palestinese, ma non essendoci uno stato, insomma, parlare di ambasciata, ma quella che è la rappresentanza dell'ANP a Viale Guido Baccelli 10, stop al genocidio, stop all'assedio di Jenin, solidarietà alla resistenza, presidio con conferenza stampa a partire dalle 11:30. E diciamo che infatti il manifesto ci dice perché c'è questa tensione. E non soltanto, va bene, abbiamo già parlato che i numeri dei giornalisti uccisi secondo il manifesto sono 217, non, insomma, il Fatto Quotidiano ieri parlava col suo direttore di 140, invece il manifesto ci dice 217 tra giornalisti e operatori dei media uccisi. Secondo Al Jazeera, Israele aveva circondato, ordinato l'evacuazione dell'ospedale Al-Awada di Jabalia, Gaza Nord, dove 25 pazienti erano intrappolati insieme allo staff medico. Questo perché? Perché appunto sono stati uccisi questi in una macchina con la scritta press, questi altri giornalisti. Comunque volevo leggervi la questione di Jenin. Tensione anche al campo profughi di Jenin in Cisgiordania, dove Hamas ha accusato l'autorità palestinese di star assediando, uccidendo e torturando il popolo libero del nostro paese, mentre nei dintorni di Qalqilia e Nablus i soldati israeliani avrebbero sparato sulla folla di manifestanti. Nelle stesse ore una delegazione dei servizi segreti esteri del Mossad, dell'Agenzia per la Sicurezza Interna Israeliana al Shin Bet e dell'esercito israeliano è stata autorizzata da Benjamin Netanyahu a raggiungere Doha, capitale del Qatar, per riprendere i negoziati con Hamas. Beh, questo l'avevamo già letto. Avevamo già detto anche del Libano: il Libano è nostro, il raduno dei coloni per prendersi il sud. E poi Pasquale Porcello ci parla anche del cessate il fuoco di Israele per quanto riguarda il Libano. Vabbè, ma questo insomma sono ovviamente cose che avevamo in qualche modo già letto. Vi volevo leggere però due cose per quanto riguarda l'Unità, perché a pagina 5 l'Unità riporta a firma di Giovannangeli, scusate, un articolo che invece viene ripreso da Arez, in cui ci dice che il futuro è Arez Chernobyl, ecco il futuro di Gaza. Israele ha confermato di avere in custodia il medico dell'ospedale Kamal Adwan della striscia. Oltre 45.000 morti e 108.000 feriti, i bombardamenti israeliani continuano. Ci ucciso il secondo giornalista nelle ultime 24 ore. Allora, due notizie su questo. Uno, la questione, l'appello internazionale che c'è stato più volte per la liberazione di questo, insomma la foto ha girato un po' tutto il mondo del il medico dell'ospedale Adwan che è stato arrestato e di cui è stata chiesta la liberazione con tantissime insomma prese di parola un po' in tutto il mondo, e Israele ha risposto l'ospedale di Hamas, e quindi lui è di Hamas e quindi sta là. E De Giovannangeli ci dice sulla pagina 4-5 dell'Unità: per equilibrio, indipendenza di giudizio, ricchezza di fonti documentali, Amos Harel è giustamente considerato tra i più autorevoli analisi politici e militari israeliani. Così Suarez delinea la strategia del governo Netanyahu per il futuro di Gaza, la cernobilizzazione della striscia. Annota in proposito Harel, oltre all'espansione dell'attività offensiva è in corso una vivace discussione sulle soluzioni che imporranno una sorta di amministrazione civile a Gaza sotto l'egida israeliana. Si parla di istituire 4 centri logistici. Ci riporta un articolo di Arzi, stiamo leggendo dall'Unità, sulla costa di Gaza, da cui verranno distribuiti gli aiuti umanitari tramite appaltatori civili sotto la supervisione dell'IDF. A Jabalia, nella città del nord della striscia, si sta valutando l'idea di creare delle comunità chiuse, sorvegliate, nelle quali i civili palestinesi potranno entrare in futuro, anche se dovranno vivere in tende, in assenza di strutture abitabili. L'esercito controllerà le uscite e le entrate di queste aree, cioè dei campi di concentramento praticamente. Nella sezione meridionale della striscia esiste un piano per integrare nella governance due Amulas, cioè due clan locali, le cui fonti di reddito sono per lo più criminali. Si sta discutendo se gli individui legati all'autorità palestinese a Fatah debbano far parte di questi organismi al di sopra dei clan. Ma è chiaro che tutto questo avverrà solo dopo un'ulteriore distruzione del paesaggio urbano, che tanto è già stato distrutto tutto, l'allontanamento forzato dei residenti e l'uccisione dei militanti armati. Nei retrobottega si sussurra un termine straziante, la cernobilizzazione della striscia di Gaza. Dopo la fuoriuscita del reattore nucleare di Chernobyl nel 1986, i sovietici scavarono rapidamente un tunnel per evitare che il materiale radioattivo si infiltrasse nelle falde acquifere. L'allegoria in questo caso è ciò che apparentemente dovrà essere fatto in tutta l'area del nord della striscia di Gaza, ovvero un corridoio di Nezarim, una massiccia distruzione delle infrastrutture sopra e sotto il suolo. Solo dopo si potrà parlare di ritorno degli abitanti. Quando avverrà nessuno lo sa, così ci dice Harel. Ricordiamo, stiamo leggendo un articolo dall'Unità tratto e tradotto da Arez. La certezza è la guerra. Durante l'altra notte e alle prime ore di ieri l'esercito israeliano ha attuato una serie di attacchi separati nel nord e nel centro della striscia di Gaza, con un bilancio di almeno 25 morti, secondo fonti di Al Jazeera, e un totale di 77 da giovedì mattina. Tra le vittime ci sarebbe Omar al-Dirawi, secondo giornalista palestinese ad essere ucciso. Secondo i media locali la sua casa, va bene, è stata ovviamente, ci sono i bombardamenti, questi distruggono tutto, Invece volevo parlare un po' un attimo del dottor Hussam Abu Safia, il direttore dell'ospedale Kamal Adwan, l'ultimo ospedale rimasto attivo, che era rimasto attivo nella nord della striscia di Gaza. Devo dire insomma che da parte di questi medici, ma da parte di tutta la tutta la popolazione palestinese, che diventa resistente in proprio in quanto esistenza, in quanto essere corpo che vive e rimane nella terra di Palestina, è già una forma di resistenza altissima. E soprattutto insomma questo medico, l'ultimo medico rimasto nel nord della striscia di Gaza, Hussam Abu Safia, insomma comunque gli va dato atto, insomma, ai palestinesi della forte resilienza e resistenza, e anche insomma un esempio penso per tanta popolazione. Secondo quanto riferito da ABC News, citando una dichiarazione militare fornita ai media, è in custodia appunto del custodia, è stato arrestato dall'esercito israeliano. La relatrice speciale delle Nazioni Unite, Francesca Albanese, ha invitato i professionisti medici di tutto il mondo a sospendere i legami con Israele in un atto di solidarietà con i loro oltre 1000 colleghi uccisi a Gaza, perché poi si parla dei giornalisti ma non si parla che Israele ha ucciso, ha bombardato all'inizio subito gli ospedali e ha ucciso più di 1000 medici. L'ospedale indonesiano nel nord della striscia di Gaza ha ricevuto l'ordine di evacuazione da parte dell'esercito israeliano, lo ha riferito Al Jazeera, citando l'organizzazione di medici per i diritti umani. L'emittente Catarina, citando fonti all'interno del complesso, ha riportato che ci sono ancora 25 pazienti, la maggior parte dei quali donne e bambini, insieme al personale medico. Alcuni non sono in grado di muoversi, quindi non hanno potuto abbandonare l'ospedale. Ovviamente l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni si è data profondamente allarmata per l'impatto delle temperature rigide, delle forti piogge sulla popolazione palestinese sfollata a Gaza, persone vulnerabili, bombe, freddo, fame. Dopo quasi 15 mesi di guerra a Gaza, il bilancio della striscia di quasi 46.000 morti, ma io direi che i numeri sono molto 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 sottostimati, e 108.000 feriti, lo riferisce il ministro degli esteri di Hamas. Un post su X di Roana Karem da Haifa, 20 minuti di interviste per strada a israeliani di ogni età e genere. La domanda: sai quante persone sono morte a Gaza? La risposta è unanime: i bambini di Gaza, a Gaza, devono morire. Il 100% degli intervistati fa venire i brividi. Questa è stata una intervista infatti che c'è stata terribile su chi abita anche da parte israeliana in queste terre, che so veramente, insomma, qui la questione è allucinante sotto tutti i punti di vista, non soltanto governativi ma proprio anche di impostazione del genere umano e di quello che si sta diffondendo. E non so se tu questo hai altre notizie o se vuoi leggere altro.
No, diciamo delle pagine degli esteri non avevo roba, però c'era sul Fatto Quotidiano, come avevamo accennato prima dalla prima pagina, si concentra sulle dichiarazioni di Salvini e in particolare sui dati insomma fuorvianti a quanto poi riportato appunto dall'ASAP ASAPS, e vado a leggere: il nuovo codice al via annunci in realtà. Ministro Trombone, lui dice un quarto di incidenti in meno per ASAPS, si basa su numeri sbagliati perché dimentica i dati dei vigili urbani, vittime aumentate rispetto a un anno fa. L'articolo di Salvatore Frequente. Vado a leggere l'articolo, che inizia con le parole di Salvini, quindi parte male. Quindi: nei primi 15 giorni dall'entrata in vigore i morti sono diminuiti del 25%, passando dai 67 del 2013 ai 50 dello stesso periodo di quest'anno 2024. E questo, sottolinea, significa fare una buona politica. Ma nelle righe successive, diciamo, vengono riportati altri dati e torno a leggere. A spegnere gli entusiasmi del vice premier e del Carroccio ci pensa però l'analisi del centro studi dell'associazione sostenitori e amici della polizia stradale ASAPS. Quelle dichiarazioni del ministro delle infrastrutture quelle dichiarazioni del ministro delle infrastrutture e trasporti sono fuorvianti e imprecise, replica il presidente Giordano Biserni, che dati alla mano smentisce categoricamente quanto affermato da Salvini. I morti negli incidenti stradali non solo non sono diminuiti, ma sono addirittura aumentati rispetto allo stesso periodo del 2023. Tutto questo perché i numeri citati da Salvini non sono completi. I dati riportati dal ministro come generali, spiega l'associazione, si riferiscono solamente agli scontri mortali rilevati da polizia stradale e carabinieri, che rappresentano solamente il 34% degli incidenti con lesioni rilevati in Italia, in quanto il restante 66% viene rilevato dalle polizie municipali. Tra l'altro, proprio quei dati non presi in considerazione da Salvini riguardano soprattutto gli incidenti in ambito urbano, dove maggiori sono le collisioni stradali con morti e feriti. L'articolo continua con quanto riportato. Nei 15 giorni successivi all'entrata in vigore delle modifiche del codice della strada sono morte in Italia almeno 111 persone, più del doppio delle 50 alle quali ha fatto riferimento Salvini. La mortalità nello stesso periodo rilevata da ASAPS nel 2023 risultava essere quindi di 110 persone, quindi un morto in più e non il 25% in meno. Riprende poi l'articolo: in totale pertanto dall'entrata in vigore delle modifiche del codice della strada 14 dicembre a Capodanno 2025 in Italia ci sono stati 134 morti in 125 incidenti contro 131 vittime in 115 collisioni mortali di un anno prima, risultato 3 in più. L'ASAPS, così richiama il ministro, la valutazione di un provvedimento normativo non può essere fatta per un periodo così limitato nel tempo, cosa che cioè,
me pare. Non ci va un genio.
Esatto, insomma, ecco. Può essere fatto in un periodo così limitato di tempo e con dati incompleti, ma dovrebbe avere un monitoraggio più lungo, continuo nel tempo. E poi c'è anche vengono riportate alcune dichiarazioni del sindacato CSA che denuncia la mancata formazione obbligatoria sugli aggiornamenti normativi del codice della strada. Le recenti modifiche normative hanno portato cambiamenti significativi, sebbene questi aggiornamenti siano essenziali per migliorare la sicurezza stradale, manca un sistema strutturato obbligatorio che garantisca agli operatori le competenze necessarie per applicarli correttamente. Quindi poi insomma, questa è a pagina 4. A pagina 5 c'è un articolo di Tommaso Rodano che vado a leggere l'articolo: Matteo va contro se stesso, si può bere come prima. Questo mi ha fatto molto pensare a Salvini molto debole al nord Italia, e quindi in qualche modo una pezza ce la doveva mettere, e quindi ci tiene a ribadire, qua viene riportato, addirittura vengono riportate dall'entrata in vigore ad oggi una 12 addirittura 12 tra note del ministero, post social o anche comparsate in qualche trasmissione che per carità non rientra tra quelli chiamati già seduti, ma insomma quasi ci tiene a ricordare che il limite dell'alcol non è cambiato e quindi si può bere. E l'articolo si...
Che vuol dire il limite? Non è vero, è passato da 0,5 a 0,2. Che vuol dire il limite dell'alcol? Non è passato.
Qui viene riportato, lui diverse note sottolineano come, vado a leggere, in particolare si ribadisce alla luce di alcune informazioni distorte che il nuovo codice della strada non ritocca i limiti per il consumo dell'alcol. Sul consumo di alcol non cambia nulla, il massimo era 0,5 prima ed è 0,5.
Non è vero, adesso è 0,2.
facile. Cioè, sono...
No, nel senso, se ne parlava stamattina al bar, non è che solo io ne parlo, in cui si stavano aggiornando le tabelle di vendita dell'alcol. Alcolici. Quindi forse non lo so.
Adesso non so se aumenta. No, perché comunque neanche per i neopatentati era 0-0, cioè non il, per i, quindi non. Non so, comunque ecco, ci ha tenuto a ribadire che a quanto dice lui appunto il limite non è cambiato, e l'articolo si chiude con una cosa che ricordavo anch'io ormai del 2013, quando in un tweet scrisse gran serata con i fratelli leghisti, sia fratelli che leghisti, ovviamente tutti e due rigorosamente in maiuscolo, perché sia mai, Ginepro, Assenzio, Limoncello e ora Sereni al volante con Vasco. Ecco, quindi mi ha fatto molto sorridere questa, anche perché proprio citare Vasco Rossi, che insomma praticamente ha fatto capire che tutta questa stima non ce l'ha. Questo era l'articolo della Stampa, e adesso non so se abbiamo altre cose in lettura.
Sì, no, volevo leggere altre due cose sugli esteri, poi passerei un po' di cronaca. Una riguarda la Siria, che prendiamo dal Sole 24 Ore a pagina 11, visto che insomma si parla pochissimo di quello che sta succedendo in Siria, che mi trovo. Vai.
Intervengo solo una cosa, perché la grande redazione, perfetto, che comunque ci assiste, dice che è rimasto 0,5 il limite, sono state inasprite le sanzioni.
Ah, ok, va bene. Allora, quindi al bar parlavano sbagliato.
Adesso gli andiamo a dire.
Vabbè, no, io d'altronde bevo poco, per cui l'alcol non è proprio la mia grande passione e non sono molto preparata. Comunque, allora, dicevamo, quindi, 11, pagina 11, Siria, l'articolo... prima visita ufficiale dei ministri francese e tedesco. Questa notizia io la leggerei insieme poi ad altre due. Comunque, innanzitutto, allora, l'Europa apre le porte della diplomazia alla nuova Siria dell'HTS, l'Organizzazione per la Liberazione del Levante, che ha assunto il potere, e lo fa con pragmatismo e scetticismo, ponendo condizioni precise. Ieri il ministro degli esteri francese e la collega tedesca hanno incontrato a Damasco, anche a nome e per conto dell'Unione Europea, il nuovo leader de facto Ahmed Hussein al-Sarraa, noto anche con lo pseudonimo militare Abu Mohamed al-Jolani. L'iniziativa è importante, segnala la volontà di un nuovo inizio politico, ma senza cambiali in bilancio. Io comunque, mi fa ridere, l'Europa riesce veramente a stringere le mani a gente che è allucinante. L'Europa, ha detto la ministra degli esteri tedesca, non finanzierà la creazione di nuove strutture islamiste. Questo, ha aggiunto, non è solo nel nostro interesse di sicurezza, ma anche quello che ho sentito ripetere da molti siriani in Germania e qui nella regione. Le sanzioni, ha detto anche la ministra, potranno essere tolte soltanto in dipendenza dal processo politico. Continueremo a giudicare HTS dalle sue azioni, ha scritto la ministra tedesca su X, malgrado il nostro scetticismo. Il francese Barrot ha chiesto ai nuovi dirigenti siriani la distruzione di tutte le armi chimiche conservate in Siria e una soluzione politica con i curdi, che controllano gran parte del nord-est della Siria, che sono alleati della Francia e che devono essere pienamente integrati nel processo politico in corso oggi, ha riferito lo stesso ministro durante un incontro con i rappresentanti della società civile siriana. Il nostro governo siriano, secondo la CNN, sta però affrontando critiche, il nuovo governo siriano sta però affrontando critiche dopo aver annunciato modifiche al curriculum scolastico, inclusa la formulazione di alcuni concetti che i critici vedono come l'introduzione di un orientamento islamista. Una serie di modifiche, pubblicate in un elenco di emendamenti sulla pagina Facebook ufficiale del Ministero dell'Istruzione, include il cambiamento della formulazione sentiero della bontà in sentiero islamico e di coloro che sono dannati e hanno smarrito le strade in ebrei e cristiani, riferendosi a un'interpretazione ultraconservatrice di un versetto del Corano. Inoltre, la parola martire andrà usata non per qualcuno morto per la patria, ma per chi si sacrifica per la causa di Dio. Verrebbe rimosso dall'insegnamento l'evoluzionismo. Intanto anche in Siria la diplomazia non mette ancora a tacere la guerra. Israele, secondo i testimoni in contatto con l'Osservatorio per i diritti umani, ha bombardato posizioni dell'esercito siriano a sud di Aleppo, prendendo di mira strutture di difesa e di ricerca. Da quando i ribelli guidati dagli islamisti hanno rovesciato Assad, Israele ha condotto centinaia di attacchi contro le risorse militari siriane, affermando di voler così impedire che le armi militari cadano in mani ostili. Questo per quanto riguarda la Siria. E l'altro articolo che vi volevo leggere invece lo prendevamo da Nigrizia. E perché vi volevo leggere da Nigrizia, che è un sito che è solo online e la cui redazione oggi dava notizia dei militari francesi cacciati anche da Senegal e Costa d'Avorio, dopo Burkina Faso, Mali, Niger e Chad, anche Dakar e Abidjan, danno il ben servito all'ex potenza coloniale. Questo per quanto riguarda, visto che parliamo della Francia e della Siria. Nel 2025 comincia con l'ennesimo boccone amaro per la Francia in Africa occidentale, già costretta al ritiro dei suoi contingenti militari da Burkina Faso, Mali, Niger e Chad, sull'onda di un crescente sentimento antioccidentale e ora anche da Senegal e Costa d'Avorio. Sono stati i propri presidenti di questi ultimi due paesi ad annunciare, in occasione dei rispettivi discorsi di fine anno, alla nazione di aver messo alle porte l'ex potenza coloniale. Possiamo essere orgogliosi del nostro esercito, la cui modernizzazione è ormai effettiva. È in questo contesto che abbiamo deciso il ritiro concertato e organizzato delle forze francesi dalla Costa d'Avorio, aggiungendo il detto Alassane Ouattara, aggiungendo che entro la fine del mese la base militare di Port-Bouët, gestito dall'esercito francese nella capitale Abidjan, stiamo parlando della Costa d'Avorio, sarà consegnata alle truppe ivoriane. Sulla stessa linea il presidente seleganese: ho incaricato il ministro delle forze armate di proporre una nuova dottrina per la cooperazione in difesa e sicurezza che implichi, tra le altre conseguenze, la fine di tutte le presenze militari straniere in Senegal dal 2025. Diciamo che da con questo soltanto 350 soldati francesi rimangono in Africa, in Gabon, e 1.500 a Djibouti. Per il resto sono stati tutti mandati via. L'ultima notizia, non ve la leggo, però se ve la volete leggere voi la prendiamo dal Domani, riguarda il confine, perché stiamo quasi per chiudere, quindi riguarda il confine fra Turchia e Bulgaria, l'ultimo schiaffo ai diritti umani, a pagina 8 del Domani. Con l'ingresso di Sofia in area Schengen sono aumentate le denunce documentate di violenza di Stato, oltre alle persone migranti riguardano anche gli attivisti internazionali stessi, e appunto anche il Domani, un po' come aveva fatto l'Unità, riporta le loro testimonianze. Andrei quasi a concludere con le notizie di cronaca, non so se tu ne hai.
No, non insomma, no, cronaca non, no, se non quella locale, però possiamo anche fermarci, insomma.
Sì, c'era la questione delle zone rosse a Stazione Termini, che però insomma io andrei, sì, un po' avanti. No, l'unica notizia che vi volevo dare, che riguarda un attimo Milano, e poi con questo andrei a chiudere. Durante la notte di Capodanno a Milano un gruppo di giovani ha insultato l'Italia e la polizia in Piazza Duomo. Le forze dell'ordine hanno identificato oltre 10 persone, tra cui italiani di prima e seconda generazione e cittadini nordafricani, grazie ai video diffusi su social. Per queste identificazioni è stato utilizzato il SARI, il sistema automatico di riconoscimento immagini, una tecnologia di riconoscimento facciale che confronta i volti estratti da foto e video con i dati degli archivi di polizia. Alcuni dei giovani identificati erano già stati fermati durante i controlli legati all'istituzione delle zone rosse, confermando come queste misure scusate, stiano diventando un banco di prova per l'applicazione repressiva del nuovo DDL 1660. Il Consiglio d'Europa ha già denunciato i rischi della profilazione razziale nell'attività di polizia e quanto accaduto a Milano rappresenta un preoccupante esempio di questa pratica. L'uso di sistemi automatizzati di riconoscimento facciale pone gravi minacce alla privacy e potrebbe essere esteso alle manifestazioni, rafforzando così la capacità repressiva dello Stato. I giovani rischierebbero ora una denuncia per vilipendio della Repubblica con sanzioni fino a 5.000 euro. E l'ultima notizia, se volete leggere di cronaca, le trovate a pagina 16 e 17 del Corriere della Sera, riguarda l'uccisione a coltellate a Bergamo di un
vigilante,
sì, lavorava per un supermercato in centro, il giallo del diverbio con un cliente il 31 dicembre, Momadi Tunkara, gambiano di 36 anni, è stato accoltellato e ucciso. E poi nel video le urla dell'aggressore, i carabinieri inneggiava all'Islam. Rimini, il 23enne ucciso dal maresciallo dopo aver ferito 4 passanti, familiari fare chiarezza. Questo per dire che nelle notizie di cronaca ci sono tutte persone non bianche ammazzate, uccise. Lo stesso è successo per quanto riguarda l'attacco omofobo a Malatesta, di cui ricordiamo, insomma, fra un po' ne andremo a parlare, perché uno dei due, insomma, era peruviano. E invece finiamo così la rassegna stampa, perché ci andiamo a collegare con i compagni che si trovano davanti alla sede della rappresentanza dell'ANP a Viale Guido Baccelli 10 per questo presidio Stop al genocidio, Stop all'assedio di Jenin e solidarietà alla resistenza.